Proseguiamo, abbiamo l'ultima sessione della giornata. Allora, adesso parliamo un po' di hardware e lo facciamo con due nostri amici. Quindi invito a salire sul palco Francesco Baldassarri e Matteo Pagani. Facciamo un bel applauso. Vieni, vieni qua Francesco, vieni alla luce. Allora, tu c'hai un badge con scritto Intel, quindi immagino che tu lavori per Intel, giusto?
Sì, casualmente.
Oppure l'hai rubato?
No.
Ok. Vieni più avanti che sennò non ti vedono, là.
Perché sono piccolino.
Cosa fai in Intel?
Io sono il community manager di Intel, mi occupo della community, quindi di intrattenere i rapporti tra gli sviluppatori software, in questo caso perché mi occupo di Intel Software, e la corporation, che è appunto Intel.
Benissimo. E invece, vabbè, Matteo è piuttosto conosciuto, però per chi ancora non ti conosce, raccontaci un po' cosa
sei,
cosa fai.
Io sono Microsoft MVP su Windows Phone, mi occupo principalmente di mobile, Windows Phone e ultimamente anche di Windows 8 e lavoro in una società che si chiama Funambule, dove mi occupo appunto dello sviluppo dei prodotti su tecnologie Microsoft, principalmente appunto Windows Phone e Windows 8.
E sei autore già di un certo numero di applicazioni.
Di un certo numero di applicazioni, sì, sia sul Windows Phone che su Windows 8 Store. Sì.
Benissimo. Di che cosa ci parlate?
Principalmente di hardware. Francesco introdurrà un po' le novità di Intel su cosa ci prospetta il futuro, quindi nuovi dispositivi per Windows 8. Io invece parlerò un po' più di sviluppo e di codice e farò vedere come usare queste feature, queste caratteristiche all'interno di un'applicazione per lo store.
Benissimo, allora Francesco inizi tu, giusto?
Certo.
E ci rivediamo tra una mezz'oretta.
E se mi passi?
Sì.
Innanzitutto io volevo ringraziare Microsoft perché ci ha dato l'opportunità di essere partner in questa avventura di oggi, di questo Gaming Development Day. E io sono qui per parlarvi di Ultrabook. Qualcuno di voi ha comprato un Ultrabook? Possiede un Ultrabook? Beh dai, qualcuno ce l'ha, vabbè tu non conti Lorenzo, e adesso quando parte la presentazione, e cosa dire, innanzitutto abbiamo presentato l'Ultrabook come un nuovo concept. L'Ultrabook è un marchio registrato Intel, cioè un dispositivo che è ispirato da Intel, si chiama infatti Ultrabook Inspired by Intel. E l'abbiamo presentato a ottobre del 2011 ed era una prima generazione, era stato diciamo introdotto il concetto di Ultrabook come finalmente un dispositivo portatile, ultra portatile, super leggero, con una batteria durevole e super sottile. E a marzo, aprile, abbiamo introdotto invece Ivy Bridge, che è il nostro la nuova famiglia di processori di terza generazione della famiglia Intel iCore, e invece recentemente a settembre, l'inizio di settembre, il 3 di settembre, all'IFA, che è un grande evento che si è svolto a Berlino nel 2012, abbiamo presentato insieme ai nostri partner i nuovi Ultrabook, che saranno quelli presentati, indovinate un po', dal 26 di ottobre, insieme al lancio di Windows 8, ne vedremo delle belle comunque anche durante il 2013. Intel da sempre è cresciuta con Microsoft, Microsoft è cresciuta con Intel, Microsoft ha investito tantissimo in Windows 8, ma lo ha fatto anche Intel nelle ottimizzazioni, e per noi è una sfida e la stiamo vivendo giorno per giorno insieme a Microsoft. Viviamo con loro i loro eventi, oggi io sono qua ma spesso sono invitati ai nostri e viceversa. Io volevo presentarvi innanzitutto i nuovi Ultrabook. Questo qua in particolare è un prototipo stato presentato a IDF. IDF è un grande evento di Intel che dura 3 giorni, mi sembra a Barcellona si è svolto. Questo è un reference design model, cioè serve per far vedere agli altri OEM, agli altri produttori, come deve essere fatto un Ultrabook, quali sono le feature dell'Ultrabook. Questo dispositivo in particolare una serie di feature che adesso vedremo. In particolare a IFA sono stati presentati due nuovi concept che vedremo evolversi dopo il lancio di Windows 8 e sono da una parte convertibili e dagli altri, adesso li vedremo, i detachable. I convertibili sono quelli con la tastiera che praticamente lo schermo che si ribalta per formare nuovi form factor. Oppure con il doppio schermo. Non voglio privilegiare nessun tipo di produttore perché Intel è assolutamente super partes, quindi ogni produttore decide come fare il proprio modello. Deve rispettare ovviamente specifiche ben precise date da Intel per quanto riguarda l'hardware, per quanto riguarda alcune capabilities che fanno parte della struttura per poter ricevere la certificazione Ultrabook. Però lo IEM ha comunque molta scelta, molta libertà nella progettazione. Intel accompagna i produttori passo passo nella progettazione degli Ultrabook, anche nella creazione di nuovi concept come i convertibili e appunto i detachable. I detachable sono quelli che a mio parere saranno quelli vincenti, sarà il modello vincente comunque in questo fine 2012, inizio 2013, sono quelli praticamente con la tastiera staccabile, cioè avremo una batteria sia nella parte nella base, sia nella parte schermo. Quindi sarà estremamente comodo, per esempio, essere un rappresentante che va in giro a presentare i propri prodotti sul tablet, arrivare a casa, piazzarlo sulla docking station, attaccare la tastiera e poter lavorare su Office, su un PC completo. Non voglio stare qui a parlare di desktop o metro o new Windows Azure Interface, scusate, ancora vecchio nome utilizzo, però vi ricordo che sull'architettura Intel il PC è completo, cioè voi avrete la versione completa di Windows 8 con tutte le funzionalità che già avete su Windows 7, quindi avrete già a disposizione quelle 4 milioni di applicazioni disponibili su Windows 7, in più tutta la parte di nuova interfaccia. Queste sono un po' le caratteristiche che Intel vorrebbe fossero ereditate nei nuovi Ultrabook, cioè assolutamente Intel Core Ivy Bridge, cioè la terza generazione di processori Intel Core, la versione completa di Windows 8. Deve essere ovviamente come era la prima generazione, ultra sottile e ultra leggero. Poi deve avere ovviamente il touchscreen perché siamo orientati comunque a un'interfaccia che è sempre più touch, sempre più finger friendly, gesture friendly. L'accelerometro, la bussola magnetica, il GPS, l'NFC, Bluetooth. L'uscita HDMI, la webcam ad alta definizione, l'USB ultima generazione, sensore di luminosità, l'hard disk come stato solido, allo stato solido per aumentare incredibilmente le performance. Non so se l'avete mai provato un dispositivo con SSD, ormai non è una tecnologia nuovissima, però stanno diventando sempre più veloci, sempre più performanti e sembra davvero tutto un altro mondo grazie all'SSD. In più di solito vengono montate alcune tecnologie proprietarie Intel che sono Intel Turbo Boost, che è una caratteristica poi dal Core Ivy Bridge e Intel Rapid Start. Alcune tecnologie sono opzionali come Thunderbolt, non tutti integrano l'interfaccia Thunderbolt, però ci stiamo lavorando e pensiamo che comunque in futuro sarà integrata nei nuovi dispositivi. Intel Core Ivy Bridge, innanzitutto questo ve lo lascio qua, se qualcuno dopo lo vuole vedere è assolutamente a disposizione, ha lo schermo ovviamente touchscreen e ha tutta la serie dei sensori che adesso Matteo vi presenterà, è veramente un dispositivo assolutamente completo, questo magari lo lasciamo qua, se qualcuno dopo ci vuole dare un'occhiata è assolutamente disponibile. Intel Core Ivy Bridge è appunto la terza generazione di processori Intel Core e la grande novità è di avere tutto direttamente su un singolo chip, quindi tutta la parte anche di video accelerazione e di grafica è gestita da Intel Core Ivy Bridge. Tutta la parte di coding, di decoding ed encoding dei video è gestita da Ivy Bridge. Ivy Bridge possiede anche questa funzionalità che si chiama Turbo Boost, cioè la possibilità di overclockare il processore quando necessario. Questo ovviamente riduce tantissimo i consumi. Dopo vi dirò due parole sulla power efficiency che è necessaria nel progettare una nuova applicazione. Comunque, Intel Turbo Boost serve per downclockare e overclockare in base alle necessità del processore. Quando la macchina sta facendo cose molto semplici, molto rilassate, il processore viene downclockato e per questo consuma meno. Quando la macchina ha bisogno di performance maggiori, state videogiocando, il processore viene overclockato in automatico, ovviamente consumerà di più, però avrete performance molto diverse. Parallelamente a Intel Core Ivy Bridge abbiamo tutta la famiglia dei nuovi Atom, perché sappiamo che comunque avremo varie fasce di mercato, varie fasce di prezzo, lasciando gli ultrabook come dispositivo un po' più high-end, avremo invece anche dei dispositivi low-end che avranno un processore un po' meno performante, però comunque di ultima generazione, quindi batterie che dureranno dalle 10 alle 15 ore. 30 giorni di stand-by e così via. Non pensiamo comunque a sistemi ridotti, perché comunque un device che ha un processore Intel Atom può avere il desktop vecchio stile a cui siamo abituati, a cui siamo innamorati, e in più offre le nuove funzionalità che ci offre Windows 8. Quindi, quando andate a comprare un dispositivo, valutate bene cosa state comprando, in base anche all'hardware che c'è dentro. Due parole velocissimamente, poi lascio la parola a Matteo, è il fatto di stare molto attenti a quando progettate un'applicazione alla parte di efficienza energetica. È molto importante sapere che sono dispositivi portatili, sempre più mobili. E quindi sono in grado di ricevere tramite le funzionalità di Windows 8 e del Connected Standby continuamente notifiche, email, RSS feed, eccetera. Quindi il consumo della batteria aumenta moltissimo. Per favore, quando progettate un'applicazione, pensate a questo, non fate continui interrupt al processore, perché ovviamente questo aumenta i consumi energetici e evitate quindi anche la richiesta di nuove notifiche ogni 30 secondi, cioè permettete magari anche all'utente di scegliere che tipo di notifiche vuole, i sync, eccetera. Detto questo, io vi ringrazio, sono assolutamente disponibile per fare due chiacchiere, per conoscervi, io mi occupo di community, quindi la parte che mi piace di più è quella sociale, del conoscere gli sviluppatori. Intel ha tutto un programma dedicato agli sviluppatori che vogliono sviluppare per Windows e noi li supportiamo in vari modi, quindi se volete conoscere, non so, il nostro mondo dedicato al software, io sono qua. Lascio la parola a Matteo che è un nostro, oltre che essere un MVP di Microsoft, è anche uno dei top account di Intel e gli è stato dato all'evento di Berlino che abbiamo fatto a inizio settembre, uno di questi ultrabook, uno di questi prototipi su cui lavorare e giocare con i sensori.
Vediamo se riesco a non farvi addormentare, visto che sono l'ultimo a chiudere la giornata. Non mi ripresento perché mi sono già presentato, vi faccio solo notare che in questa slide trovate i miei riferimenti. Se avete dei dubbi e delle domande che vi vengono e che non riusciamo a far fuori, diciamo, dopo questa sessione, potete scrivermi e contattarmi senza problemi. Parliamo di sensori. Francesco ci ha introdotto la dotazione di hardware di cui sono dotati i device di nuova generazione e partiamo dai sensori che probabilmente sono più conosciuti, ovvero i sensori di movimento. sensori di movimento che sono famosi soprattutto perché gli smartphone di recente generazione fanno già uso di questa tipologia di interazione con l'utente, quindi non è una novità, li conosciamo già. La novità è che adesso li ritroviamo non solo sugli smartphone, ma anche sui tablet e sugli ultrabook e sui computer di nuova generazione, quindi soprattutto in ottica di gaming, possiamo utilizzare delle nuove potenzialità, delle nuove possibilità per far interagire l'utente con il nostro gioco. Nello specifico Windows 8 supporta questi tipi di sensori: accelerometro, giroscopio, inclinometro, bussola. C'è un orientation sensor di cui vi parlerò in maniera più approfondita a breve perché è molto importante, e c'è un simple orientation che è molto semplice, permette di capire l'orientamento del device, vedremo anche quello. Fanno tutti parte di un namespace che è windows.devices.sensors e hanno delle caratteristiche comuni, ovvero, come vedremo a breve, ogni sensore ha la sua classe, ha delle API per utilizzarlo, ma hanno tutte la stessa struttura base. Questa struttura base parte dal fatto che per accedere a quel sensore dall'interno di un'applicazione, queste demo sono basate su C#, ma potete tranquillamente replicarle su HTML o sugli altri linguaggi supportati, cambia il nome della classe, ma il funzionamento è lo stesso. Abbiamo questo metodo che è getDefault, che viene chiamato dalla classe base, e ci restituisce una reference a questo sensore. Quindi con questa reference possiamo poi andare a interagire con il sensore e avere accesso a tutte le rilevazioni che vengono fatte. Importante, se il sensore non è disponibile, il metodo getDefault ci restituisce null. Questo perché appunto questa sessione, questa demo, le demo che vi farò vedere girano su questo ultrabook di nuova generazione che è dotato di tutti i sensori, quindi non abbiamo questo problema. Però possiamo pensare l'ottica ad esempio di un computer di vecchia generazione o magari di un portatile che è più economico e quindi non è dotato di tutti i sensori, dobbiamo tenere presente questa cosa. Quindi prima di eseguire il codice che va a lavorare con il sensore dobbiamo verificare che questo effettivamente ci sia per evitare problemi. Tutti i sensori ci riportano due tipi di informazioni che ci permettono di capire la frequenza di aggiornamento di questo sensore, quindi ogni quanto tempo riceviamo l'informazione sulla rilevazione che viene fatta dal sensore in quel momento. La proprietà minimum report interval ci dice qual è la frequenza minima sotto la quale non possiamo scendere, è una proprietà di sola lettura. Report interval invece è una proprietà che possiamo anche scrivere, su cui possiamo agire per cambiare questo valore se quello di default non ci va bene. Abbiamo due modi per ottenere una misura del sensore, una rilevazione del sensore. Abbiamo una misura one shot, ovvero otteniamo lo stato di quel sensore in quel preciso momento tramite il metodo getCurrentReading. Oppure abbiamo un evento che possiamo sottoscrivere che si chiama readingChanged, che è l'evento che riceve tutti i cambiamenti di stato. Quindi una volta che ci siamo sottoscritti a questo evento, riceveremo in continuazione, questo evento verrà chiamato in continuazione ogni volta che cambia il valore che viene rilevato da questo sensore. L'orientation sensor è quello su cui mi voglio soffermare particolarmente perché è molto importante, è una logica che se avete già sviluppato applicazioni per Windows Phone dovrebbe esservi già familiare. I sensori grezzi ci restituiscono dei dati che spesso e volentieri contengono delle informazioni che possono essere fuori scala, grezze, sporcate del rumore di fondo. L'orientation sensor non fa altro che mettere insieme le informazioni che arrivano da tutti i sensori che sono sulla macchina e darvi dei valori che tramite delle funzioni matematiche vengono già ripuliti di tutto quello che è, possiamo considerarlo, rumore, quindi dei valori che sono fuori scala e potrebbero falsare la rilevazione che state facendo in quel momento. Proprio perché tutti i sensori grezzi, accelerometro, giroscopio, bussola e così via, diciamo fanno un pezzettino del lavoro, è solo sommando insieme tutte le informazioni che otteniamo una rilevazione precisa e pulita. L'orientation sensor non fa altro che restituirvi sotto forma di oggetti di tipo quaternion o rotation matrix la posizione del vostro dispositivo nello spazio sotto forma di 9 assi, quindi la posizione nello spazio completa e precisa. È il sensore quindi più indicato da utilizzare in ambito gaming, proprio perché vi dà l'informazione più precisa e migliore in assoluto. Esistono poi comunque gli altri sensori, è possibile accedere singolarmente perché principalmente per due motivi. Primo perché l'orientation sensor richiede la presenza di tanti sensori per funzionare correttamente, altrimenti i valori non sono effettivi. Non è detto che tutti questi sensori siano disponibili sul computer su cui, o sul tablet su cui è in esecuzione il vostro la vostra applicazione. Ecco perciò che abbiamo comunque la possibilità di fare un fallback e andare sui singoli sensori. Un'altra situazione può essere quella, ad esempio, in cui abbiamo bisogno di valori precisi, di avere dei valori da un determinato sensore. Ad esempio, se stiamo facendo un'applicazione che interagisce con una mappa, forse avere la posizione del device su tutti gli assi non ci serve, ci serve avere solo la posizione della bussola per capire la rotazione in quel momento. Questi sensori sono l'accelerometer, la classe si chiama accelerometer, misura il movimento lineare sugli assi X, Y e Z. Rispetto agli altri ha una caratteristica particolare, supporta un evento che si chiama shaken, che viene scatenato nel momento in cui fate un movimento brusco del device. Il giroscopio, rappresentato dalla classe gyrometer, misura la velocità di rotazione del device. Compass è la bussola e misura l'orientamento rispetto al nord magnetico. L'inclinometer e l'inclinometro misura queste tre unità di misura che si chiamano pitch, roll e yaw, che rappresentano gli angoli di rotazione in tre dimensioni. È un tipo di misura che viene utilizzato soprattutto in ambito aerospaziale per le traiettorie di volo. Simple orientation invece è il più semplice perché semplicemente vi dice l'orientamento del device in quel momento, quindi se siete in portrait, se siete in landscape, se siete in landscape all'incontrario e così via. Vi faccio vedere adesso una piccola demo in cui vi faccio vedere l'uso di questi sensori di movimento. Allora. Ok, come vedete la demo è sia molto semplice, si attiene a quello che vi ho appena mostrato. Otteniamo un'istanza dell'orientation sensor e dell'accelerometer usando il get default. Se questo oggetto che abbiamo ottenuto è diverso da null, quindi il sensore c'è, ci sottoscriviamo all'evento reading changed. Nell'evento reading changed non facciamo altro, questa demo è una semplice livella in cui abbiamo un quadrato, un rettangolo, che spostiamo nello spazio, verso destra o verso sinistra, non facciamo altro che andare a prendere il valore dell'accelerazione x della lettura e a spostare con una semplice formula matematica il nostro rettangolo. In più, mostriamo a video i valori dell'accelerometro in quel momento. Vi faccio solo notare che l'evento reading changed di tutti i sensori viene eseguito su un thread secondario per non andare a bloccare la UI. Di conseguenza, nel momento in cui abbiamo la necessità di andare a riportare le rilevazioni, i dati verso la UI, come in questo caso che andiamo a mostrare nell'etichetta delle label a video il valore, dobbiamo usare il dispatcher che fa parte di WinRT, che fa proprio da trasporto verso un thread secondario, da un thread secondario verso quello principale della UI. Vi faccio vedere questa semplice demo in esecuzione. Come vedete, spostando il device, il computer, l'ultrabook in questo caso, si muove il rettangolo. Vedete che il movimento non è precisissimo, che ogni tanto il rettangolo scatta un po'. Questo è perché sto usando l'accelerometro. L'accelerometro dà dei valori fuori scala che in questo momento io non sto gestendo e quindi il movimento ogni tanto non è molto preciso. In questo caso è una delle situazioni in cui la cosa migliore da fare è usare l'orientation sensor. Per darvi una dimostrazione non faccio altro che commentare questo codice e decommento quello sottostante, che è la stessa identica cosa. Vedete, la formula che applico è sempre la stessa. L'unica cosa è che sto usando un orientation sensor e questa volta vado a recuperare il valore del quaternion sugli assi X, Y e Z. Quindi ho semplicemente traslato dall'accelerometro all'orientation sensor. Rilanciamo la demo. Come vedete, il movimento è molto più fluido. Non ci sono le incertezze che c'erano prima, proprio perché l'orientation sensor ha eliminato in automatico tutti i valori fuori scala che sporcavano, diciamo, la rilevazione. Andiamo avanti. Un altro sensore che è disponibile sui computer di nuova generazione è il sensore di luce, il sensore ambientale. È usato anche da Windows 8 stesso per calibrare la luminosità in automatico del vostro schermo in base alla luminosità della stanza. Potete usarlo però anche all'interno delle vostre applicazioni e dei vostri giochi. Ad esempio, se volete che il colore di sfondo della vostra applicazione si adatti in base alle condizioni di luce o alcuni elementi della grafica che potrebbero essere difficili da leggere in un ambiente molto luminoso si adattino di conseguenza. La classe da utilizzare è Light Sensor, anche questo come sensore di movimento fa parte del namespace Windows Devices Sensors. Funziona esattamente allo stesso modo di quelli di movimento, quindi si ottiene un'istanza di default, se è null vuol dire che il sensore non c'è, con Get Current Reading si ottiene la misura one shot e con Reading Changes invece si rimane in ascolto dei cambiamenti rilevati dal sensore ambientale. La rilevazione viene espressa in un lux, che è l'unità di misura della luminosità. Trovate in questa tabella una scala di valori del lux per darvi un'idea di che valori potete aspettarvi. Si va da valori compresi tra l'1 e il 100 per ambienti chiusi e poco luminosi a valori che superano il 10, 20, 30.000 per ambienti all'aperto, esposizione diretta alla luce e così via. Anche di questo sensore ho una piccola demo. Il codice è piuttosto semplice proprio perché è simile a quello che abbiamo visto prima, anche in questo caso lightsensor.getDefault per avere accesso all'istanza del sensore, solo se il sensore è presente rimango in ascolto della luminosità che ottengo tramite il parametro args o reading.illuminance in lux. In questo caso non faccio altro, in questa demo, non faccio altro che stampare a video il valore della luminosità che rileva in questo momento e vedete che c'è questo quadrato giallo che mostra che la cui trasparenza cambia in base alla luminosità. Se io col dito vado a coprire il sensore di luminosità, vedete che cambia il valore che viene rilevato dal sensore e cambia anche la luminosità del rettangolo, molto semplicemente. Andiamo avanti e parliamo di geolocalizzazione. Geolocalizzazione, anche questo è un ambito che è molto diffuso in ambito smartphone, la possibilità di geolocalizzare la posizione dell'utente, capire dove si trova. Abbiamo visto poco fa un esempio di un gioco che sfruttava questa feature per localizzare oggetti su una mappa. La localizzazione viene effettuata tramite il Windows Location Provider, che è integrato dentro Windows 8, e praticamente non è altro che un provider che va a collegare i diversi sensori e diverse funzionalità presenti nel sistema operativo per restituire la posizione dell'utente. I meccanismi maggiormente utilizzati sono il sensore GPS, se è presente ovviamente, la triangolazione tramite Wi-Fi, quindi tramite la cella Wi-Fi lui riesce a capire più o meno dove ci troviamo, oppure la geolocalizzazione IP, ovvero tramite l'indirizzo IP che abbiamo in quel momento lui cerca di capire la zona geografica in cui quell'indirizzo è stato assegnato. Si usa la classe Geolocator, che è contenuta nel namespace Windows Devices Geolocation. In questo caso non c'è un get default, perché il servizio è sempre disponibile fondamentalmente, dato che non è utilizzato solo il GPS ma anche altri meccanismi come la connessione internet o il wifi, sono situazioni o scenari che sono sempre presenti su un computer. Ci sono due eventi che è possibile sottoscrivere, status changed viene scatenato quando cambia il segnale, lo stato del segnale, quindi ci dice ok sto ricevendo dei dati dal satellite, ok non c'è copertura quindi non ho segnale e così via. Position changed invece quando cambiano le coordinate geografiche, quindi quando io mi sposto e il GPS, comunque Windows Location Provider, rileva una nuova posizione geografica, ottengo delle nuove coordinate geografiche tramite questo evento position changed. Vi informo solo che tramite l'oggetto che vi restituisce position changed, che contiene la vostra posizione, avete un oggetto coordinate che vi dà le coordinate proprio latitudine, longitudine, altitudine e così via. Avete anche un civic address che dovrebbe essere la posizione in cui vi trovate in termini di indirizzo civico, quindi più semplice da leggere e da capire in un contesto umano. Purtroppo però questa API è presente in Windows RT, la trovate. ma non è ancora attiva, in questo momento non è attiva, quindi le informazioni che trovate in quella classe non sono attendibili. Avevo anche gli esperimenti che ad esempio ho fatto prima di venire a fare questa sessione mi restituiva sempre che ero negli Stati Uniti, quindi non fateci affidamento. Fate piuttosto affidamento sul fatto che Bing espone delle API, c'è una Bing API SDK, sono fondamentalmente dei servizi REST che potete registrarvi, semplicemente dovete ottenere una chiave, la stessa che utilizzate quando utilizzate la mappa. Potete interagire con questi servizi, ad esempio uno dei più utili è quello che, date le coordinate geografiche come latitudine e longitudine, vi restituisce un indirizzo civico. Quindi fate affidamento su quelli che funzionano senza problemi. C'è una capability da dichiarare nel file di manifest. Quindi voi avete un file di manifest all'interno di un'applicazione Windows 8 che dichiara quello che la vostra applicazione può fare, in modo che l'utente, quando la scarica dal Windows Store, sa che cosa usa quell'applicazione. La location è una di quelle, dovete dichiararlo. NFC è l'ultimo sensore di cui vi voglio parlare in questa sessione. È una tecnologia che non è nuova, ma sta prendendo piede soprattutto adesso, in quanto stanno uscendo sempre più device che fanno uso di questa tecnologia. Si chiama Near Field Communication perché permette di scambiare dati a distanza ravvicinata ed è disponibile sia su device attivi, quindi voglio far comunicare un tablet e un PC, due smartphone e così via, sia su device passivi, ovvero tags, smart card. In America, ad esempio, dove l'NFC è molto più diffuso, ci sono alcune società che fanno delle pubblicità, pubblicano delle pubblicità su cartacee, sulle riviste, e inseriscono all'interno dei tag NFC. Quindi, ad esempio, voi prendete il telefono, il vostro telefono che supporta l'NFC, come ad esempio saranno i nuovi device Windows Phone 8, lo appoggiate sulla pubblicità e ad esempio vi si apre automaticamente il browser che punta alla pagina in cui è possibile acquistare quel prodotto. È ideale proprio per questo motivo, per il trasferimento di piccole quantità di dati. Non potete trasferire un album musicale via NFC, potete trasferire un URL, la posizione dell'utente, transazioni, anche questo è un ambito in cui NFC sta prendendo molto piede, il pagamento tramite il proprio smartphone o il proprio tablet. In ottica gaming è molto utile perché vi permette di fare pairing Bluetooth tra due dispositivi senza passare tramite il codice PIN. Voi tipicamente adesso, se volete collegare un telefono a un tablet o a un PC, dovete attivare il Bluetooth, cercare i dispositivi intorno a voi, selezionarlo, inserire il PIN, accordarvi col PIN e fare il pairing. L'NFC fa tutta questa parte per voi. Quindi, se ad esempio volete sviluppare un gioco multiplayer che comunichi con un altro tablet o un altro smartphone semplicemente tramite Bluetooth, appunto, potete semplicemente usare l'NFC, farli avvicinare a distanza ravvicinata e farli comunicare tra di loro. Per l'NFC si usa la classe Proximity Device, che fa parte del namespace Windows Networking Proximity. Anche in questo caso c'è un get default che ci restituisce l'istanza. Vi faccio vedere questa piccolissima demo. Sempre che il sensore NFC faccia il bravo, questo ultrabook è dotato di un sensore NFC in prossimità del touchpad. In questa demo non faccio altro che rimanere in ascolto di un messaggio di tipo Windows URI. Faccio subscribe for message Windows URI, significa che mi aspetto di ricevere un URL tramite un tag NFC e non faccio altro che mostrarlo a video, sempre utilizzando il dispatcher perché anche in questo caso la sottoscrizione del messaggio viene fatta su un thread secondario. Io ho qua dei tag NFC, se lo appoggio sul touchpad e sono fortunato, ok, vedete che sono entrato nel breakpoint che avevo impostato in fase di sottoscrizione e quindi qui probabilmente si vedrà un po' poco, quello è un URL del sito del portale sviluppatore di Nokia che è registrato su questo tag NFC. Quindi ho rilevato l'informazione che è arrivata. Vedete tra l'altro che Windows 8 stesso supporta i tag NFC. Quindi Windows 8 riconosce che io ho appoggiato un tag NFC, se io clicco vengo ridirezionato automaticamente col browser verso l'URL, in questo caso che ho memorizzato qui dentro. Io ho con. Ok, è andato indietro. Io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e.
Bella lì, Matteo.
Vi lascio i miei contatti se avete dubbi o domande. Adesso mi fermo un attimino al cocktail party, quindi se avete domande potete farmele di persona, altrimenti tranquillamente
benissimo.
Contattatemi
benissimo.
Pure.
Mi chiedevo, guardandoti, come una persona come te è riuscita a pubblicare 5 applicazioni di ricette.
ho avuto un aiuto. Ah,
ok,
ammetto,
ok.
Sì.
Non le hai
mia moglie cucina molto bene.
Ah, ok, non le hai provate.
No,
però.
No.
Va bene, allora abbiamo finito anche per oggi, io vi ringrazio, ringraziamo anche coloro che ci stanno seguendo da casa, mi spiace per voi, ma noi adesso qua fuori ci prendiamo un aperitivo, voi ancora una volta, la prossima volta venite qua e vi prendete la maglietta e l'aperitivo è anche un'altra sorpresa che stiamo dando a chi è qui con noi. Per tutti gli altri, grazie e buona serata.